Giulio, che freddo che fa Giulio.
Paolo, che freddo che fa Paolo.
Coperti dalla neve, ma non ci ferma nessuno, perché puntuali anche questa settimana c'è. Tutti i topi vogliono ballare. Che puntata.
Non ci ferma nessuno.
No, ma
perché,
che puntata oggi,
perché abbiamo le catene.
Perché tu da buon anziano sei diligente, sì. Ma che puntata abbiamo oggi?
Oggi abbiamo una grande puntata.
Abbiamo
perché c'è
una grandissima puntata. Abbiamo grandi nomi. Abbiamo i Sine Frontera,
sì.
Abbiamo Gerardo Balestrieri,
sì.
Abbiamo Tiziana Rivale,
sì. E qui? In studio?
E qui in studio, live,
rigorosamente
live, abbiamo Cesare Basile.
Ma è una puntatona.
E che rarità, a chiudere con Brigitte Bardot.
Mamma mia,
dai.
Ma come si fa? Sono degli ingredienti che fanno e costruiscono una pietanza fantastica.
Wow, eh? Italiani, questo singolo, questo progetto dei Sine Frontera. Al telefono con noi Antonio, musica, qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Pronto Antonio?
Ciao a tutti, buonasera, grazie.
Allora Antonio, siamo qui per parlare di un singolo estratto da un album che porta lo stesso nome, però è curioso perché è Italiani e già qui c'è insomma da parlarne un po'.
Sì, ma Italiani perché abbiamo voluto così dare una lettura un po' ironica alla cosa, giocando sul titolo e cercando di sottolineare nel testo quello che sono i difetti e gli stereotipi di noi italiani.
Mm-hmm.
E poi anche perché l'album comunque racconta di in buona parte di storie di italiani di ieri e di oggi.
Mm-hmm.
E l'abbiamo fatto con un occhio ironico, ma anche un po' critico, su quello che è la situazione del nostro paese, così splendido per certi versi, così inaccettabile,
complicato.
Inaccettabile per altri. Insomma.
Quindi avete un po' ripercorso un tempo, un periodo, non è una cosa di oggi, anche se poi alla fine se andiamo a vedere, a leggere la busta sotto banco, l'offerta per il santo, briganti, compari, tutto ha un'attualità pazzesca.
Sì, credo che comunque insomma rispecchi totalmente diciamo gli usi, i costumi e i colori degli italiani, anche di noi stessi, mm-hmm. perché comunque noi siamo italiani e siamo orgogliosi di esserlo, solo noi diciamo, abbiamo cercato di mettere in risalto le parti più pronunciate della nostra cultura con tutti i suoi eccessi e le sue contraddizioni, insomma. Credo che rispecchi gli italiani soprattutto per la solarità.
Certo.
Perché comunque nonostante tutto noi italiani siamo un popolo solare.
Sì, sì.
E credo
sì,
che questa sia comunque la linea guida un po' di tutto l'album.
Sicuramente,
ecco.
Sì.
Ci sono sicuramente anche altri tipi di espressioni.
Certo.
Comunque è un lavoro che noi ci siamo divertiti moltissimo a costruire, che credo abbia sicuramente delle vibrazioni positive.
Noi vi avevamo lasciati nel 2009 con un album che ripercorreva i 20 anni dalla caduta del muro di Berlino e invece arriviamo ad oggi. Cosa c'è stato in questo lasso di tempo tra il 2009 e oggi? Una riflessione, una novità, insomma?
Ma diciamo che noi comunque abbiamo continuato a lavorare, poi alcuni hanno magari partecipato ad altri progetti parallelamente, qualcuno ha fatto un figlio.
Ah, ecco.
Ci siamo presi diciamo un po' di tempo in più, tra virgolette, perché ripeto che comunque l'attività è sempre continuata, i concerti li abbiamo sempre fatti. Prima di cimentarci nel nuovo disco abbiamo cercato di raggruppare le idee migliori che avevamo e poi abbiamo fatto un disco quando eravamo pronti, diciamo.
Certo. È partito anche un nuovo tour che vi porterà in Italia e anche all'estero?
Sì, speriamo proprio di sì. Gli agganci sembrano portare bene, però sai, non si dice mai il gatto se non ce l'hai nel sacco.
Assolutamente
no. Ancora, però sì, in prospettiva c'è anche l'estero, sì.
Bene.
Il primo novembre, tutta la promozione, le date saremo ad Ancona a dicembre, poi il 20 dicembre ad Ancona, poi saremo il 21 a Firenze, il 15 penso a Modena, insomma comunque si sta evolvendo la situazione.
Bene, non c'è assolutamente da dirlo, ma noi lo diciamo, insomma se doveste passare da queste parti, ecco, noi saremo lieti di avervi anche dal vivo qui nei nostri studi.
Volentierissimo, guarda, sarebbe un piacere per noi e speriamo che questo accada.
Ma sicuramente sì, cercheremo di farlo accadere.
Ma sì.
Bene, Antonio, noi ti salutiamo ascoltandoci italiani e un abbraccio da tutti noi e da tutto il popolo di Tutti i topi vogliono ballare. Grazie.
Ringraziamo con altrettanto abbraccio. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Della terra mia, della gente mia, della fantasia. Spaghetti, peperoni, mafia, maccheroni, capo, marola in goppa, il sole che ti scotta. Elezioni, collusioni, petizioni, processioni, mettici la toppa, l'Italia in bancarotta. Il conclave sotto chiave, mormorava in chiave, ed il politicante insolente sorridente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente. Della terra mia, di una malattia, made in Italia, deculturalizzata, depenalizzata, la pace, la guerra, la zappa e la terra. L'Italia dei ciclisti, l'Italia dei fascisti, l'Italia liberata. E giornalisti e giornalai, studenti ed operai, la testa in Occidente e il culo in Medio Oriente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente.
Italiani,
canzone della terra mia, di una malattia, made in Italia, la busta sotto banco, l'offerta per il santo, al tortellino, al panettone, la dentiera, al turon, accattoni, fancazzisti, cartomanti e piperai, moralisti, perbenisti, trafficanti ed usurai, stilisti e bottegai, e il politicante sempre più arrogante.
Italiani, italiani,
italiani brava gente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente. La canzone della terra mia, della gente mia, della sua amnesia. E chi ha dato, e chi non ha avuto, scordano il passato, già dopo un minuto. Briganti, compari, le bombe, gli spari, gendarmi col pennacchio, il naso di Pinocchio. Il conclave sotto chiave, mormorava in chiave, ed il politicante insolente e sorridente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente.
Italiani, italiani,
italiani brava gente.
Italiani,
brava gente.
E questa era Italiani dei Sine Frontera.
Scritto I spazio
Italiani.
Italiani.
Italiani. Italiani. Tagliare.
In siciliano tagliare significa guardare.
Se non perdiamo tempo. No, non perdiamo tempo perché abbiamo tantissime cose da farvi ascoltare. E in particolare andiamo a viaggiare un po' per il mondo con la splendida, la grandissima Tiziana Rivale. Pronto Tiziana, benvenuta.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao, allora Tiziana, in primis è dal 98 che non incidevi e finalmente ritorni a farlo. E benvenuto a questo.
Grazie, ma veramente io incido molto spesso.
In italiano, in italiano, ecco, mi era sfuggita in italiano, in italiano.
Ah, in italiano, perfetto, hai ragione, in italiano, sì, sì. quest'ultimo brano in italiano ho voluto farlo così, perché di solito incido in lingue straniere.
Certo.
E ho fatto anche un video che è uscito su YouTube a novembre, primo novembre, e è così, è carino, leggero, ballabile, così, senza impegno. Invece tutti gli altri, quello precedente che è uscito ad agosto era dedicato a Marilyn. È quello anche molto bello.
Questo singolo si chiama Notte Astrale, giusto?
Sì, esatto.
Però è anche in francese.
Sì, ho fatto due versioni. mi piacciono lingue straniere, ho un difetto.
Ma no, Tiziana poi è un'artista italiana, ma è un'artista del mondo.
Beh, sì, mi piace viaggiare e sto spesso in giro, per cui uso la musica come modo per conoscere nuova gente.
Certo, ed è sicuramente un mezzo idoneo,
sì,
per questo,
sì,
sicuramente sì,
sì. Sì.
Senti Tiziana, è un singolo che anticipa l'album, che forse lo vedremo a primavera, no? Ci puoi dare qualche anticipazione?
Beh, sarà un CD molto vario e pieno di sorprese, perché abbiamo fatto ultimamente dei brani per la Finlandia, e, così come avviene da diversi anni, poi ho inciso per la Polonia, insomma ci sarà un po' di tutto, per tutti i gusti, e di più non posso dire, perché poi le cose variano in sala d'incisione man mano che si fanno, per cui tutto può intervenire.
Tutto può accadere.
Sì. Sì,
perfetto,
sì.
Tiziana, noi ti ringraziamo di essere stata, anche se molto brevemente, qui a Tutti i Topi vogliono ballare, e ti salutiamo ascoltandoci Notte Astrale. Grazie, alla prossima.
Grazie a te, ciao.
Una notte per noi con le note che poi ci faranno pensare al passato, ai momenti che non torneranno mai più. Ora voglio ripetere il gioco, un sapore di noi e il calore che vuoi, sulla pelle più chiara la luna, un respiro che già preso cuore ti dà, forma il chiaro.
Astrale, il singolo, il nuovissimo singolo di Tiziana Rivale.
Noi l'abbiamo ascoltato in italiano, ma c'è anche una versione in francese.
E tu ti sei salvato in calcio d'angolo.
Sì,
come
sì,
fai
sì
a chiedere a Tiziana? Non incidi da tanta.
No, vabbè, mi era scappato.
In italiano.
Poi il freddo, sai, appanna anche un po' la vista. Mi è scappato un po' in italiano. Avevo studiato, io garantisco che avevo studiato, ma a volte.
Assolutamente sì. Senti, Giulio, premio Tenco 2013.
A me?
No, a Cesare Basile. Allora, questa intervista che noi vi facciamo ascoltare rigorosamente live negli studi della Protosound, ascolteremo musica dal vivo, ci va di fare una nota, l'abbiamo fatta una settimana fa quando ancora non partiva, non esplodeva la bomba Cesare Basile Tenco, e tra l'altro notizia che di cui non parleremo ovviamente nell'intervista, ma che il diligente Marcello Zinno da Rock Garage ne ha preso spunto per fare la sua cappellazione introduttiva splendida come sempre, quindi
diamo la linea
a Marcello Zinno.
Ciao Marcello.
Ciao ragazzi, un saluto dalla redazione di Rock Garage. Oggi ospitiamo Cesare Basile, un artista eclettico, un musicista proveniente dalla profonda Sicilia ma con un respiro europeo, grazie anche alla sua esperienza berlinese. Al di là della sua musica e delle sue tantissime collaborazioni, Cesare Basile è noto per una sua coerenza di fondo verso la musica vista come forma d'arte. È di questi giorni la sua posizione ufficiale in merito al premio Tenco. Non ritirerà il prestigioso premio che gli è stato assegnato quest'anno. Immaginiamo quanto gli sia costato, dato il suo grande legame con il cantautore piemontese, che l'ha portato tra le altre cose 3 anni fa a cantare il brano La ballata della moda insieme a Di Martino. La motivazione sta dietro al teatro Coppola, un teatro occupato e autogestito, sottratto all'incuria della pubblica amministrazione per renderlo un luogo di diffusione artistica in ogni sua forma. La SIAE, partner del premio Tenco, ha attaccato duramente i teatri occupati e le altre esperienze autogestite sul territorio nazionale. Lo stesso club Tenco avrebbe dovuto organizzare un evento con ospite Cesare Basile e dopo di Sidi ha deciso di annullarlo. Di qui la decisione di Basile di non alimentare questo meccanismo che premia o denigra a seconda dei casi esclusivamente per fini di immagini o di profitto. Questo meccanismo è a noi di Rock Garage purtroppo molto noto. Esistono infatti operatori musicali, soprattutto nell'organizzazione di eventi e concerti, che interpretano la musica solo come fonte di lucro e non come opportunità per dare a band meritevoli un palco. Un tempo si parlava di major e delle condizioni gravose che imponevano agli artisti. Oggi il mercato musicale è divenuto molto più complesso e molte sono le figure che lavorano per questo mondo. Sono cambiate le stesse regole e il profitto viene dai live e non più dalla vendita dei CD. Per questo molti operatori che organizzano concerti puntano al semplice obiettivo di massimizzare i propri ricavi, trasformando la loro attività in mera pubblicità dei propri artisti e condizionando, a volte direttamente, altre indirettamente, il mondo dell'informazione musicale affinché faccia come loro. I termini pubblicità e promozione non vanno per nulla d'accordo con il fare informazione. Nel nostro paese l'informazione è spesso bigotta e per nulla neutrale. Il concetto stesso di conflitto di interessi ne è un esempio. I mass media ci propinano messaggi mirati, spinti per controllare l'economia, la società o altri fenomeni, come ad esempio il fatto di ricavare sempre più profitto dalla pubblicità. Rock Garage si batte, come ha sempre fatto anche Cesare Basile, affinché la musica abbia gli spazi che merita, affinché la cultura del profitto non abbia la meglio su quella dell'arte, che non ha niente a che vedere con i soldi, con i meccanismi di mercato e con il potere. Principalmente la battaglia che portiamo avanti a favore dell'informazione musicale, libera, oggettiva e di qualità, al di fuori di logiche di interesse che molti organizzatori impongono per vendere più biglietti dei loro concerti dopo averli fatti lievitare a cifre indecorose. Non a caso abbiamo chiuso le porte a collaborazioni molto importanti, che avrebbero portato in alto il nostro nome, ma che avrebbero condizionato il nostro modo di fare informazione musicale. Su questo fronte noi supportiamo chiunque voglia essere indipendente e voglia dare voce alla vera musica. Un saluto a tutti da Marcello Zinno e da Rock Garage.
Che parra e poi che parra fare, ca siamo insieme ma ne repartiene, ca veo cercando cuore de parole e sento solo sgroscio di cianciani. Ci orvo per contare e a vocere sbrezia da gnonignone, chiacchiere recogliamo e non parole, che desti chiacchiere siamo pazzoni. Tenete da vedla sta nema purrita. Bastatela da nuovo sta la marra. Scriveteci lo nome con le ita che non sanno de pace, manchi verra. Cercando cuore de parole e sento solo sgruscio di cianciane, chiacchiere ricogliamo e non parole, che di sti chiacchiere siamo pazzone. Recogliamo e non parole, che di sti chiacchiere siamo pazzoni.
Giulio,
eccomi.
Allora, oggi a tutti i topi vogliono ballare live. Abbiamo un grande artista.
E con noi?
E con noi uno di quei nomi che la musica d'autore italiana la scrive, l'ha raccontata in tantissimi anni, ed è qui a parlarcene oggi con noi. A tutti i topi vogliono ballare, Cesare Basile. Ciao Cesare.
Ciao, ciao a voi.
Ciao Cesare.
Allora, leviamoci subito il primo dente, no?
Perché vuoi toglierti i denti?
Perché fa scena.
Ah, ho capito.
Targa Tenco 2013 come miglior disco in canzone dialettale. Cos'è questo ennesimo traguardo? Cosa ti ha portato alla tua carriera di artista come uomo e come cantautore?
Ma guarda, sinceramente non lo so. Al momento non mi sono neanche posto il problema. Quello che invece mi ha fatto molto piacere è scoprire come tante persone siano state contente che io abbia ricevuto questo, chiamiamolo così, riconoscimento. Cioè, più del premio in sé, secondo me la cosa bella è scoprire che veramente tante persone hanno seguito e continuano a seguire la mia musica, le mie canzoni, la mia storia artistica, e che hanno gioito in qualche modo di questo premio. Diciamo che se c'è un premio effettivo è stato questo.
Cesare, ci sono dei nomi in Italia che rappresentano un riferimento per la nuova scena chiamata indipendente, e fra questi nomi il tuo è uno di spicco. Ti ci riconosci in questa scena?
Non lo so se il mio nome rappresenta la scena indipendente. Sicuramente è un nome che è per strada da tanti anni. Mm-hmm. E, non lo so, non credo molto alla rappresentatività,
certo,
di una scena, come non credo alle scene. Mm-hmm. Io faccio musica più o meno dagli anni 80 e ho attraversato tutte le alterne vicende del fare musica in Italia, e non solo in Italia, anche all'estero, e questo è chiaramente parte della mia storia. Poi se la mia storia incrocia quella della musica indipendente e può esserne in qualche modo rappresentativa, non tocca a me dirlo.
Certo.
Beh, insomma, dagli anni 80 sono quasi oltre, insomma, 20 anni di storia. E
vabbè, però se queste cose dobbiamo ricordare sempre, allora basta. Cioè, uno lo dice una volta, non è che poi dobbiamo tornare sempre va bene.
Allora, invece del tempo, parliamo della geografia, perché insomma, oltre alla Sicilia c'è Milano, c'è Roma, ma c'è Berlino, c'è l'estero. E il confronto, cioè, possiamo chiederti un confronto, l'artista in tutti questi posti, tu Cesare Basile, come se puoi fare un confronto?
Ma un confronto non è proprio la parola più adatta. Credo che sono punti di osservazione. Ti trovi in posti, in luoghi diversi, che sono punti di osservazione diversi uno dall'altro, e ognuno di questi luoghi ti dà una prospettiva della realtà, proprio perché la guardi da Berlino e non da Milano, da Catania e non da Roma, o da Roma e non da Milano. Insomma, si può fare tutto il gioco delle sedie in questo senso.
Ma è una voglia di fuggire?
Sono luoghi, una voglia di fuggire? No.
No.
Diciamo che il discorso è più complicato, nel senso che quando io sono andato a Berlino, sicuramente, che è stata la mia prima trasferta effettiva, anche se in effetti prima di Berlino ero stato a Roma, però forse con molta meno coscienza, c'era più, ecco lì la mia trasferta a Roma è stata veramente dettata dall'ansia e dalla voglia di andarmene da Catania così, ma senza ragionarci troppo, no? È stata una proposta veloce a cui ho risposto in maniera altrettanto veloce. Berlino è stata una cosa, non dico proprio ragionata, però comunque c'era l'esigenza di trovarsi forse per la giovane età nei luoghi in cui secondo me, secondo noi, perché siamo partiti in quattro, succedevano le cose.
E quindi insomma, che poi erano anni importanti, sono stati anni importanti perché ricordiamo erano gli anni dei Court of the Shadow, giusto?
Sì, noi siamo arrivati a Berlino qualche mese dopo la caduta del muro, per cui c'è da dire che il periodo era, come dire, già di per sé una scoperta, perché nessuno sapeva cosa sarebbe successo. E insieme a noi arrivarono a Berlino ragazzi e ragazze un po' da tutte le parti del mondo. Abbiamo avuto, diciamo, la possibilità di vivere da apolidi in una città che fondamentalmente si stava riempendo di apolidi che si raccontavano storie e si scambiavano in qualche modo i loro stupidi segreti, per cui da questo punto di vista è stata sicuramente probabilmente l'esperienza più formativa in assoluto della mia vita come uomo e come musicista.
Beh, come musicista, io leggo dalla tua biografia, hai anche aperto concerti dei Nirvana, dei Primus.
Sì, sì, è successo anche questo.
Come musicista, voglio dire, sono grandi, grandi passaggi.
Ma sai, paradossalmente, e questo non lo dico con immodestia, io ai tempi quando aprimmo per i Nirvana non sapevo neanche chi fossero i Nirvana. Ma forse perché non ascoltavo quel tipo di musica. Però chiaramente, diciamo, come è norma, sono di quelle cose che fanno curriculum, no? Mi viene anche un po' da ridere in tutto questo. Però sono state sicuramente delle belle esperienze, ma in generale il periodo berlinese ci ha portato a incrociare e frequentare musicisti di ogni tipo, e non solo musicisti, anche scrittori, ragazzi che semplicemente facevano della loro vita o provavano a fare della loro vita in quella città una sorta di capolavoro.
Io vorrei tornare ad altri nomi, quindi abbiamo parlato di collaborazioni e possiamo parlare anche di Nada, di After Hours, quindi Cesare Basile non solo cantautore ma anche produttore e autore.
Sì, sì, che dire, l'incontro con Nada è stato abbastanza scioccante, sì. Perché è una donna che ha la capacità di cantare qualunque cosa, anche l'elenco del telefono, e di renderlo unico. Con lei ho fatto due dischi, come coproduttore in qualche modo, soprattutto il secondo. Il primo invece era stato prodotto da John Parish, uh-huh. E io insieme a un manipolo di altri musicisti del giro di cui parlavamo prima, indipendente italiano, sì. Cito Lorenzo Corti piuttosto che Giorgia Poli, ci siamo trovati a fare un po' la band di questo lavoro. È stata un'esperienza molto bella. Poi, come spesso capita in queste cose, sono arrivati anche altri amici a dare il loro contributo. Fra i tanti cito Augelb, Giant Sand, sì. Che è stata, diciamo così, una bella sventagliata di elettricità a tutto il lavoro. Per gli After Hours invece mi sono trovato più che altro a scrivere delle cose insieme a Manuel.
Certo.
Ma io credo che faccia tutto parte, insomma, della mia maniera di intendere la musica. Io non sono soltanto uno che suona la chitarra e scrive canzoni, o perlomeno lo sono principalmente, ma la musica fondamentalmente è l'avvenire di questi incroci, di questi incontri.
Paolo, che dici? Vogliamo fermarci un attimo e far ascoltarci ancora
live. Musica, perché oggi cambiamo formula, Giulio.
Sì.
Oggi cambiamo formula perché con Cesare abbiamo deciso di dare vita doppia ad un brano che prima ci ascoltiamo dal suo ultimo disco e finalmente arriviamo ai giorni nostri, e poi ce lo farà riascoltare live. Intanto mandiamo in play Parangelia.
bianco scorre piano sul fondo del mio volto, con il muco in pianto, il sole dentro al brandy, dove non c'è il mare. Guarda con calma le mie unghie, i miei capelli e gli anni che sono sporchi e lunghi, e non mi importa un cazzo, anche se ho paura. Ma io ballo ancora una richiesta, ho una richiesta da ballare. Giù in strada senza un'arma, non mirano alle gambe, puntano al dolore, sparano al cervello, ti lasciano svanire. Voglio ordinare una canzone e scrivere poesie nel fiato dei banditi, e un vizio d'Odissea, di Grecia e d'anarchia. Qui io ballo ancora una richiesta, ho una richiesta da ballare qui. Io ballo ancora una richiesta, ho una richiesta da ballare. Stese in terra, ho in mano lo stiletto che ha difeso il tempo di restare sola, tempo del mio rispetto, tempo di una canzone, tempo del mio rispetto, tempo di una canzone. Io stavo ballando una richiesta, ballavo una richiesta, io stavo ballando una richiesta, ballavo una richiesta.
Questa era Paranghelia, tratto dal suo ultimo disco omonimo, ma questo ne parliamo tra poco, perché c'è una domanda di rito,
sì,
caro
sì,
Cesare.
C'è una domanda che noi facciamo a tutti, molto banale. Però
tra l'altro oggi a pranzo ne abbiamo parlato tanto. Dunque, la scena discografica di oggi, dopo tanta carriera, tanti incontri, tanti viaggi, tanta musica, Cesare Basile cosa dice al riguardo?
Ma bisogna vedere di cosa parliamo. Se parliamo della scena legata alle grosse multinazionali, mi sembra che non sia il caso di sprecare parole.
Okay.
È una cosa che non mi riguarda, che ritengo deleteria. Ritengo che in tutti questi anni non abbiano fatto altro che affossare la voglia sia di suonare dei più giovani e sia anche di ascoltare. Hanno fondamentalmente rotto un patto di lealtà che dovrebbe esserci sempre fra gli artisti, il pubblico e chi mette sul mercato dei dischi, per cui insomma penso che questo sia abbastanza, non voglio dire altro. Per quanto riguarda invece il vasto panorama di piccole etichette, autoproduzioni, continuo a ritenere che siano sempre i nervi importanti della musica, perché sono i luoghi dove la musica avviene veramente, sono i luoghi in cui in qualche modo si rischiano i musicisti, rischiano i proprietari delle etichette, Spesso devo dire che soprattutto negli ultimi tempi i proprietari delle etichette hanno cominciato ad assumere anche gli atteggiamenti abbastanza discutibili, no? Che sono per una fra tutte il fatto di non pagare nulla a quelli che fanno i dischi, chiedono soltanto i master se devono pagare i musicisti. A stento si preoccupano di stampare i dischi. Poi sicuramente sono convinto che ognuno di loro potrà darmi delle ottime motivazioni per questo, però anche lì ricreare il rapporto di fiducia, che solo può essere ricreato secondo me dal mondo indipendente, anche se non mi piace molto questo termine, passa soprattutto per una condivisione dell'impresa nel registrare un disco, nel produrre arte e cultura. Certo. E quando parlo di impresa non parlo soltanto di investimenti, la vedo come un'impresa perché è sempre un'impresa, certo. un avventurarsi, no? In luoghi nuovi, e questa avventura va condivisa. Credo che i musicisti debbano essere rispettati e credo anche che i discografici indipendenti, che sicuramente hanno buona volontà, vadano aiutati, ma cadere nell'errore che sfioriamo spesso della concessione di un favore. Per esempio, non mi sono mai piaciuti quelli che dicono: oh, che bel libro che hai scritto, sì, te lo stampo io, tu te ne compri mille copie. No? Siccome credo che purtroppo si sta un po' scadendo in questa sorta di trappola, senza chiaramente mettere in dubbio la buona fede. Qui farei anche una risata, ma preferisco non farla, perché so che c'è tanta gente invece che lo fa in maniera pulita. Questa è la cosa, non ricreare un rapporto di fiducia.
Sì. Infatti si sta viaggiando sempre verso l'agenzia discografica piuttosto che etichetta discografica. Sono delle agenzie che ti mettono a disposizione la loro filiera, però bisogna pagare.
Purtroppo il concetto d'agenzia... è un concetto antico e inquietante.
È inquietante, è vero.
E poi, dunque, la musica, questo patto, no? Tra artisti e il pubblico, tu ne sei stato abbastanza protagonista, soprattutto negli ultimissimi tempi. Noi ti ospitammo al telefono nella passata stagione di Radio Indie Music Like per l'intervista a Cesare Basile, in quanto uno dei promotori con l'Arsenale per l'occupazione del Teatro Coppola a Catania.
Sì, quello è ancora un altro discorso, no? Quello secondo me ha a che fare poi col ruolo dell'artista o in generale delle persone che producono o lavorano nella cultura rispetto alla società in cui si trovano a vivere. Credo che negli ultimi 20 anni ci sia stata una frattura non più sostenibile fra l'artista e il mondo in cui si trova a muoversi, la città. I problemi sociali,
certo.
Questa sorta di ritiro in qualche modo, no? Da parte dell'artista nella sua piccola torre d'avorio, cosa che ho fatto anch'io e non me ne pento, però mi sono anche trovato a un certo punto a interrogarmi, no? sul ruolo che ho come essere umano, come individuo all'interno di un mondo che abito. E mi sono detto che in qualche modo l'arte doveva prendere posizione e gli artisti dovevano prendere posizione e fare soprattutto delle cose pratiche, oltre che andare in giro a cantare canzoni,
certo.
Nel caso dei musicisti, chiaramente. Per cui, insieme ad altri volenterosi a Catania, abbiamo deciso di occupare un antico teatro, il più antico teatro della città di Catania. È stato il primo teatro comunale costruito nel 1820, se non sbaglio. Abbandonato per anni, era ormai un rudere, quasi distrutto, e oggetto anche di speculazioni edilizie, di fondi scomparsi, insomma, quelle cose che conosciamo bene in Italia. E abbiamo deciso di occuparlo e ricostruirlo per farlo diventare fondamentalmente il teatro dei cittadini, cioè il teatro di tutti quelli che lo attraversano e che in qualche modo sono disposti tramite quel luogo a rientrare nella storia delle proprie città. Questo credo che sia importante. L'arte deve rientrare nella storia delle città perché è uno strumento fra i tanti che oggi servono ad affrancarsi dalla presenza ossessiva e invasiva di un potere sempre più autoritario e soprattutto di una gestione della economia locale ma anche mondiale, che tende a dividere in maniera sempre più estrema il mondo fra chi ha tanto e chi non ha nulla. Credo che il ritorno alla politica, senza che la politica corra il rischio di provocare un'asfissia nei confronti dell'arte, sia invece importantissimo oggi da parte di chi di cultura si occupa.
Ma arriviamo al disco, un disco che non ha nome, tutti chiamano Cesare Basile. Come mai questa scelta di non dare un titolo?
Perché nessun titolo mi sembrava appropriato, e a un certo punto mi sono reso conto di aver scritto una sorta di lunga canzone libertaria, una sorta di lungo manifesto politico, e pensavo che meritasse più una rivendicazione che un titolo. Okay, certo. Per cui mettere il mio nome significava legarmi indissolubilmente alle cose che avevo, e certo, alle storie che avevo cantato.
C'è la citazione. Sì, la citazione, sì, sì. Io l'ho scritta, ma la facciamo dire a Giulio, che lui.
Ma
no?
Perdona il mio siciliano, però vinni a cantari e cantautore sugno.
E cantatori.
Ah, cantatori sugno, d'amuri, gelosia, spartenza e sdegno. L'amore e lo sdegno. In qualche modo è un disco di denuncia oppure un disco di speranza?
È una presa d'atto. La presa d'atto non necessariamente contempla la speranza, contempla delle possibilità. È un disco di possibilità, è un disco che, anche quando narra di storie antiche, come per esempio quella di Nunzio, comunque in qualche modo tende a sottolineare la possibilità che ognuno di noi ha di realizzare la propria libertà. E per questo prima dicevo è come se fosse una lunga canzone, certo, libertaria.
Cesare, noi siamo arrivati alla fine, e grazie di cuore per essere stato qui ospite a Tutti i topi vogliono ballare. Grazie di cuore per averci regalato aver condiviso parte della tua vita e del tuo percorso con noi. Mano alle chitarre, perché adesso ce l'ascoltiamo live qui negli studi della Protosound, Parangelia, da quest'ultimo disco con noi. Grazie Cesare Basile.
Grazie a voi, Cesare. Ciao, grazie a tutti gli ascoltatori.
Ora che il trucco scorre piano sul fondo del mio volto, con il buco e il pianto, il sole dentro al brandy, dove non c'è il mare. Guarda con calma le mie unghie, i miei capelli e gli anni che sono sporchi e lunghi, e non mi importa un cazzo, anche se ho paura. Ma io ballo ancora una richiesta, io ho una richiesta da ballare. Non tornerò giù in strada senza un'arma, non mirano alle gambe, puntano al dolore, sparano al cervello, ti lasciano svanire. Voglio ordinare una canzone e scrivere poesie nel fiato dei banditi, e un vizio d'Odissea, di Grecia e d'anarchia. Qui io ballo ancora una richiesta, io ho una richiesta da ballare. Qui io ballo ancora una richiesta, io una richiesta da ballare. Lascio tre guardie stese in terra, ho in mano lo stiletto che ha difeso il tempo di restare sola. Te tempo del mio rispetto, tempo di una canzone, tempo del mio rispetto, tempo di una canzone. Io stavo ballando una richiesta, io ballavo una richiesta, io stavo ballando una richiesta, io ballavo una richiesta.
E questa era Paranghelia, Paranghelia di Cesare Basile, rigorosamente live qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare, Giulio. Ma io ho la pelle d'oca.
Beh, in effetti.
Ma che ospiti che abbiamo? Noi che siamo piccini.
Ma non è che mi sento così batuffolo, però va bene lo stesso.
Non siamo assolutamente batuffoli. Tra l'altro, vi ricordiamo uno speciale su Paolo Conte. E poi via via sciorineamo alcuni nomi. Avremo Gennaro De Rosa in Musica contro le Mafie. Avremo Recchia Billy, avremo Preitrina, avremo Gio Di Tonno.
Mamma mia, non li dire tutti, altrimenti poi sveliamo le sorprese. Non c'è cosa peggiore di ricevere una sorpresa quando si sa già cosa si sta ricevendo.
Madonna quanto sei marzulliano. Senti, sì. Giulio, dal primo posto al tenco, sì, scendiamo di un gradino.
Al secondo
andiamo
posto.
Al secondo posto per la sezione interpreti lo avremo ospite live, ma intanto ci godiamo due battute al telefono con Gerardo Balestrieri. Ciao Gerardo.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, allora Gerardo, secondo classificato al Tenco 2013 per la sezione interpreti con Kizas, che è un viaggio di 18 brani cantati addirittura in 6 lingue a spasso per il tempo e nel mondo. Questa, ce ne devi parlare per forza di questa cosa.
Sì, Kizas sì, ha avuto la fortuna appunto di arrivare al secondo disco nella sezione interpreti per quanto riguarda le targhe Tenco. Mm-hmm. È un disco che in qualche modo, volendo citare Claudio Lolli, è un disco che si riprende l'abbondanza, per cui 18 tracce, 27 canzoni, mi pare, poi anche ci sono delle citazioni, degli estratti cinematografici, e anche riguardo le lingue mi sono divertito un po' a cantare in 6 lingue, c'è il napoletano, l'italiano, il greco, c'è il francese, l'inglese, l'ispanoamericano.
Certo. Gerardo, una carriera gigante, quindi teatro, colonne sonore, film, letteratura, un cantautore apolide a tutto tondo.
Più che una carriera, una carrozza.
Una carrozza.
Sì, è un po' un girovagare, non solo fisicamente, ma intorno a quello che piacevolmente, insomma, mi piace incontrare, mi piace visitare.
Certo, e da qui poi vengono anche le ispirazioni, il viaggiare, il visitare, il stare a contatto con, credo, vero?
Sì, avere la possibilità appunto di anche di mescolare, di rompere un po' anche con quelle forme musicali, volendo parlare di musica, che poi sono legate alla tradizione, quella più, come dire, più conservatrice, no? Certo. Quella che non si rinnova per quel tempo. E invece credo che un aspetto interessante sia proprio indubbiamente partire dalle radici, ma dargli sempre qualcosa di nuovo per avere poi un'evoluzione intorno a quello che può esserci di buono sicuramente nel passato.
Certo, tu prima citavi l'abbondanza, io cito dalle note di stampa un disco che viene a riprendersi appunto l'abbondanza in quest'epoca di, questa è bella, apericene, soap opere e padrini. Qui noi dobbiamo commentarla questa cosa.
Ma in realtà tutta la prima parte, la stesura di questa breve presentazione ha dei significati che hanno un po' dei rimandi, come appunto questa frase, questa frase che gioca un po' ironicamente, sarcasticamente intorno anche alla, anzi la canzone gioca un po' sarcasticamente intorno proprio a questa frase, la canzone che dà il titolo poi all'album, ma chissà se appunto dove l'intro della canzone stessa. Mi sono divertito a mettere insieme la colonna sonora del Padrino con la colonna sonora di Beautiful, anche perché mi pare che insomma le prime note siano proprio le stesse.
Certo.
E in qualche modo ricalca anche un periodo storico, sociale, eccetera, eccetera, di, dove hanno preso forma un po' queste, questi modi, un po' di tutti gli apericini, le soppopere.
Sì, 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 sì.
E questo... Un po' di decadenza, se oggi...
Beh, sì. Beh,
sì. Permettere la parola.
Gerardo, noi in conclusione... A un certo punto noi trasmettiamo un brano dal disco, ma questa volta vorrei che questo brano lo scegliessi direttamente tu per i nostri radioascoltatori.
Ma io in queste ore ho in mente la traccia numero 2 di Chissà se che le può suonare di là, una vecchia canzone di Serge Gainsbourg, scritta negli anni 50, nel 58.
Benissimo.
Ho appena fatto un video promo con questa canzone, per cui magari...
Benissimo, e noi, io e tutti i nostri radioascoltatori siamo veramente sicuri di apprezzarlo molto. Grazie Gerardo di essere stato con noi a Tutti i topi vogliono ballare. Grazie.
Grazie Giulio, grazie a tutti, buon pomeriggio.
Grazie.
Jules Poinçonneur de l'Ilette, les gars qu'on croise encore par des pas. Y a pas du solaire sous la terre, roue de croisière. Toutes les nuits j'ai dans ma veste les airs très nourris d'indigestes. Et dans ce bouquin y a écrit que des gars des gars du deuxième lieu. Pendant le son temps que je reçoive, où font la crève. Paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous de débillés. Je fais des trous, de petits trous, toujours de petits trous. Petits trous, toujours de petits trous. De trous de ceux qu'on classe. De trous de première classe. J'fais des trous, de petits trous, toujours de petits trous. Petits trous, petits trous, toujours de petits trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. J'suis le poinçonneur des liens. Pour un bal échanger à opéra. J'ai mis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, je n'ai mon jusque d'amoli. Et sous mon ciel de faïence, je vois bien que la correspondance. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans un plan mobilité, je vois un bateau qui va rechercher. Pour sortir de ce trou où je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours de petits trous. Mais le bateau se taille, je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou avec petits trous. Petits trous, petits trous, toujours de petits trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. De trous de première classe. Je fais des trous, de petits trous, toujours de petits trous. Petits trous, toujours de petits trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
E questo era il singolo, anzi uno dei tanti singoli, impronunciabile Giulio, sì, francese non so proprio
detto,
come fare.
L'ha detto lui il nome?
L'ha detto,
quindi,
se l'ha detto lui, se l'ha detto lui da questo disco Chizas o Chizas che dir si voglia, il grande Gerardo Balestrieri. Giulio,
dimmi.
La settimana prossima ospite live qui a Tutti i topi vogliono ballare c'è Borghese.
Borghese,
Borghese. Mm-hmm. E chiudiamo con una grandissima rarità.
Sì, Fernando ci sorprende ancora una volta.
Con la grande musica italiana e non solo, perché di chi parliamo?
Parliamo di una grande artista, una grande attrice.
Che veniva chiamata?
BB.
Eccola qua.
BB, due B. Io ne ho una sola, lei ne aveva due. BB.
Lei è Brigitte Bardot, Giulio. Alla settimana prossima con Borghese qui a Tutti i topi vogliono ballare.
Ciao a tutti.
Ciao.
Petit trop de 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 petit trop.
La canzone venne incisa nel 66. Restò ferma in un cassetto per 4 anni perché la censura francese la bloccò. Era una canzone scritta da Judge Gainsbourg con la sua attuale fidanzata, di allora chiaramente, e vollero incidere questo disco che simula un pochettino un rapporto d'amore, un rapporto un po' troppo spinto per il periodo. Questa canzone dopo 4 anni è uscita però con un altro interprete, John Birkin. Era il 69, l'estate del 69 arrivò in Italia il disco, venne subito censurato, ritirato nei negozi, però quella che vi facciamo ascoltare oggi è la prima versione, quella vera, dove ad accompagnare nei sospiri d'amore di Serge Gainsbourg era Brigitte Bardot e il pezzo è Je t'aime moi non plus.
Je vais et je